Buongiorno, ben trovati dopo una settimana durante la quale spero abbiate fatto qualcosina, anche se poco, voglio dire meglio che niente. Da oggi cominciamo con le lezioni un attimo più universitarie, quindi toccherà che stiate un minimo concentrati. Spero di riuscire a non svenire facendo lezione, oggi non è detto, però ci provo. Domande su quello che abbiamo detto l'ultima volta? Voi vi ricordate sempre che poi c'è l'esame, vero? Cioè, non è che vi è passato di mente. Ah, ecco, no, era per sapere, perché non vorrei che uno la prende con filosofia e dice vabbè, è tutto tranquillo, tutti amici. No, purtroppo poi c'è l'esame, toccherà constatarla sta cosa che abbiate capito tutto, però diciamo che lo diamo un minimo per scontato per il momento. Allora, in tempo in tempo.
Perfetto, riuscirebbe a ripetermi un attimo la
I
questione?
Chi?
Di quell'ultima volta.
Procuste. Ah no, perché ho capito Persefone. Ah ecco, no, non avevo capito, ha detto Persefone.
La questione un attimo del letto. Perché ho capito.
Il letto oggi, non ne parliamo del letto stamattina, per favore. No, come dire. Mi sdraierei anche su quello. Che è tutto dire. Sì, riprendevo da lì. Allora, il vostro collega mi ricorda, vi ricorda e ci ricorda che abbiamo parlato l'ultima volta del letto di Procuste, che è proprio l'inizio del tutto, nel senso che da oggi in poi appunto ci occupiamo un attimo di conoscenza anche di cultura, che sono due concetti abbastanza come dire correlati e non così ovvi come, come può sembrare. Allora, il letto di Procuste, abbiamo visto che si tratta di un mito greco che rinvia tutto sommato ai modi con i quali noi conosciamo il mondo. Cosa fa Procuste? Procuste richiede che chi passa per il passo che lui controlla si sdrai sul letto, sul suo letto, e questo letto in qualche misura è, scusate il bisticcio, questo letto è una forma di misura di ciò che passa, appunto, strada facendo. La strada, vi ricordo, è la strada che va da Delfi a Atene. Per certi versi, quindi, la possiamo interpretare come la strada che porta dalle cose eccelse, dalle cose religiose, dalle cose trascendentali, alle cose politiche, alle cose pratiche, alla cultura. Perché Atene è sempre stata considerata il polo della cultura. Darius, mi metti per favore, mi attacchi la pennetta, grazie. Quindi, che vuol dire tirando fuori le cose dal mito? Vuol dire che perché noi si riesca a generare cultura, politica, lettura della realtà perfino, c'è bisogno di un metodo di riduzione. Perché? Perché le cose che passano attraverso il letto, come abbiamo visto, ne vengono conservate una parte, ma una parte viene rimossa in linea di massima. Per cui la conoscenza, ci dice questo mito, è un problema di riduzione. Perché riduzione? Tra l'altro vi ricordo anche che nel momento in cui ci liberiamo, tra virgolette, in una delle tasche della borsa, quelle attaccate, appiccicate alla... abbiamo visto che il letto non è sostituibile, il letto non è rimuovibile, tant'è che l'eroe alla fine lo utilizza per eliminare Procuste. Quindi per certi versi abbiamo visto che chi giudica della adeguatezza non è poi adeguato ai suoi standard, e questo è un punto di vista interessante. Però abbiamo anche visto che questi standard, questi modi di ridurre, sono necessari. Questo vuol dire cosa? Vuol dire per esempio che non possiamo ambire ad una conoscenza assoluta. Questo è il primo dei punti sui quali occorre riflettere. E vuol dire anche che la nostra conoscenza, come credo abbiamo forse detto con voi, non mi ricordo più, la faccenda del limite matematico dovremmo averla menzionata qui, no? Quindi la conoscenza è un'approssimazione costante, per certi versi, a quella che per il momento continuiamo a chiamare realtà. Adesso vediamo che si può definire in modi un po' diversi. Prima però di prendere questo discorso, vorrei che ragionaste o perlomeno tentaste di focalizzarvi su un aspetto della questione, ovvero sia che noi diamo la conoscenza per scontata. Cioè, secondo noi conoscere è un fatto ovvio e naturale. E non è vero. Uno dei punti centrali sui quali si concentra il lavoro di Edgar Morin, che è, diciamo, stiamo al momento cominciando ad accostare, è che è paradossale che coloro che conoscono non si pongano il problema di come conoscono, ma si concentrino esclusivamente sui contenuti di questa conoscenza. E questo effettivamente è un serio problema, perché nel momento in cui ti dimentichi i modi in cui conosci, probabilmente capisci male quello che stai conoscendo, gli assegni uno status sbagliato, lo fraintendi. Nella fattispecie la parte peggiore del fraintendimento è che noi scambiamo ciò che sappiamo per la realtà. E questo non è vero. Nel senso che, come abbiamo visto, come abbiamo detto, appunto, conoscere è un problema di riduzione. Ora, fin qui ci siamo? Prego.
Un po' come i genitori quando fanno delle scelte dei figli che credono da fare il meglio per loro, però magari si rivelano scelte infelici o comunque scelte non adeguate.
Oddio, stavolta forse non proprio, nel senso che qui parliamo dei fondamenti della questione proprio, siamo a monte. Cioè, cerchiamo di recuperare il livello di analisi che stiamo facendo ora. Abbiamo parlato di livelli macro, meso e micro, se vi ricordate, no? Qui stiamo nel macro, cioè stiamo veramente ai fondamenti della conoscenza. Dopodiché l'utilizzo che noi facciamo della conoscenza anch'esso è pienamente discutibile e criticabile spesso e volentieri. Tenete peraltro presente che di letti di Proguste non ne abbiamo uno solo, ma ne abbiamo una carrettata. Quindi va a finire che la nostra visione del mondo in qualche modo è molto più ristretta e molto più rigida di quanto poi non sarebbe necessario, che è esattamente il problema col quale... Ok, ho l'impressione che dovremo cambiare le batterie un attimo. Ok, allora, meglio. Dicevo, quindi, su questo ci siamo? Fin qui? Ok, quindi conoscere non è un'attività naturalistica, non è un'attività spontanea, conoscere è un'attività in larga misura convenzionale, nel senso che noi attraverso una serie di caratteri che sono i caratteri intrinseci della nostra cultura operiamo una riduzione della realtà che sarebbe troppo complessa per poterla apprezzare direttamente e ne diamo una versione in qualche misura semplificata. Ok? La versione semplificata è il mondo in cui viviamo. Il problema centrale è esattamente questo. Allora, per cominciare ad accostare questo discorso, dobbiamo concentrarci inizialmente sul termine cultura. Perché il termine cultura è un altro di quelli che vengono normalmente dati per scontati, come se noi appunto capissimo perfettamente di che cosa parliamo. Se vi chiedessi di darmi una definizione di cultura, che mi direste?
Tutto il bagaglio di informazioni che negli anni abbiamo appreso.
Tutto il bagaglio di informazioni che negli anni abbiamo appreso. Che può essere buonina, ma dobbiamo discuterla comunque. Ad ogni modo si riferisce a lei stessa, ovviamente. Quindi la vostra collega ci fornisce una definizione micro. Altro? Perché noi parliamo anche di cultura italiana, mo, insomma, per carità, poi quanto puoi studiare.
Di tradizioni, usi, costumi, abitudini, conoscenze comunque che distinguono i diversi gruppi umani e anche le diverse nazionalità.
Una serie di cose, diciamo, di oggetti, scoperte, valori, lingue, eccetera, che distinguono i diversi gruppi umani. Quindi diciamo che senza sforzarci troppo tiriamo fuori del termine cultura un paio di accezioni che sembrano non entrarci nulla l'una con l'altra fondamentalmente, no? Perché la vostra collega dice quello che io so e quest'altra vostra collega invece ci dice no, è quello che abbiamo fatto tutti. Ora, chiaramente, come abbiamo detto più volte, il fatto che una cosa abbia lo stesso nome di un'altra è un indice di un qualche genere di connessione. E i modi attraverso i quali le lingue stabiliscono delle connessioni sono spesso e volentieri più intelligenti di quelli che usano le lingue stesse, soprattutto in uno stadio avanzato della questione che è quello nostro. Quindi, cosa possiamo dire della cultura fondamentalmente? Possiamo dire che dobbiamo operarne una qualche distinzione, una qualche categorizzazione per poterne parlare bene, perché il termine in sé è abbastanza, senza aggettivi intendo, è abbastanza complicato, abbastanza troppo generico per essere utile a farci capire qualcosa. Quindi distinguiamo, per esempio, le due accezioni che hanno proposto le vostre colleghe in cultura soggettiva, di cui abbiamo parlato estensivamente, ma che cominciamo a vedere un po' meglio, quella che intendeva appunto la vostra collega con ciò che abbiamo appreso, e in cultura oggettiva quello che invece diceva la vostra altra collega, ovvero sia un repertorio di oggetti, informazioni, valori, scoperte, creazioni, simboli, più o meno lo scenario all'interno del quale ci muoviamo normalmente quando apparteniamo ad una qualche cultura. Credo di avervi già menzionato la cultura ambiente da questo punto di vista, quando abbiamo parlato della socializzazione, se non ricordo male, no? Ok. Quindi a questo punto cerchiamo di mettere insieme un po' queste cosette in uno schema più ampiamente comprensivo che ci permetta di capirne un po' meglio. Boh, troviamo le luci, capirai, sarà una caccia al tesoro.
Basta.
Questa va bene.
Basta.
Questa? Ok, sì. Perfetto. Allora,
dove vuole fosse? La matriosca.
C'era una volta parti da, da...
Oh, i computer normali Windows XP, no?
Allora, questo è in qualche misura lo schema al quale faremo riferimento nelle prossime lezioni, a chi vi invito appunto a prendere un attimo, con cui vi invito a familiarizzarvi. Come vedete, l'ultima, a partire dal basso, è la famosa cultura ambiente. Vi ricordo che cultura ambiente è una definizione soggettivamente correlata, ovvero sia non è che ci sia una cultura ambiente di per sé, ma la cultura ambiente è la cultura nella quale un soggetto passa i primi anni della sua vita. Siccome abbiamo detto, vi ricordo, che le caratteristiche cerebrali in quel periodo sono diverse da quelle che poi diventano le caratteristiche normali della nostra vita, in quel periodo si apprendono e si introiettano e si fanno proprie in qualche misura una serie di informazioni e nozioni che diventano caratterizzanti per il nostro essere futuro. Quindi il luogo nel quale noi veniamo socializzati nella prima fase è un luogo più importante di altri, no? Abbiamo visto che ci dà delle competenze diverse, non a caso si parla di lingua madre, no? Perché la lingua nella quale si comincia ad essere socializzati è una lingua della quale conosciamo molto meglio, anche senza rendercene conto, i meccanismi, gli accoppiamenti, i suoni, no? Tant'è che appunto studiando molto le lingue, lo saprete, uno a un certo punto riesce ad arrivare ad una competenza a orecchio, cioè per una qualche lingua una frase gli suona anche se non sa perché, se non ha presenti le caratteristiche grammaticali, gli accoppiamenti voluti, eccetera eccetera. Perciò, quindi, la cultura ambiente è la più bassa, diciamo, il livello più vicino a noi per molti motivi. Salendo abbiamo le culture oggettive, che sono appunto quelle che diceva la vostra collega, quindi questi grandi repertori. Già le culture oggettive, che però sembrano abbastanza semplici da comprendere, sono invece piuttosto ingannevoli. Nel senso che, per esempio, noi di una cultura oggettiva possiamo discutere sia diacronicamente che sincronicamente. Detta questa frase, mi interrogo su che cosa significhi. Che vorrà dire diacronicamente e sincronicamente? C'è un qualche volontario colto che ci voglia erudire? Allora, diacronicamente vuol dire lungo il corso del tempo. Sincronicamente vuol dire nello stesso momento. Vuol dire quindi cosa? Che una cultura oggettiva io la posso interpretare sia per com'è in un certo momento storico, cioè la cultura italiana di ora, oppure interpretarla o farmene carico lungo un percorso temporale, la cultura italiana dall'inizio ad oggi, che chiaramente sono due cose diverse, come vi renderete conto naturalmente. Di nuovo, sembra semplice, non lo è, perché quando la faccio cominciare la cultura italiana? Facciamo Dante? Facciamo gli Etruschi? Facciamo prima degli Etruschi? Come vedete, anche qui, tutte le definizioni che noi utilizziamo sono delle definizioni convenzionali. Non c'è un momento in cui dice, ok, adesso ecco la cultura italiana. La cultura italiana arriva da batte la pesca, potremmo dire i romani, però effettivamente i romani hanno avuto una serie di contatti e di influssi, che sono appunto gli Etruschi, tutti gli altri popoli che erano da quelle parti, i traffici con i cartaginesi. Dove comincia la cultura italiana? Quindi, come vedete, quello che comincia a diventare evidente quando parliamo di questi discorsi è che c'è un forte coefficiente convenzionale nel nostro sapere. Noi a un certo punto decidiamo che una cosa inizia a un certo punto, no? Che era un po' quello che dicevamo l'ultima volta col vostro collega che sta leggendo La via dello Zen, non so se vi ricordate, che della faccenda del mille foglie e di tutto il resto, no? Dice, vabbè, voi di fatto fate esattamente quello che faccio io, solo che fate finta di avere delle basi scientifiche per farlo. Non è discutibile, nel senso che a un certo punto tu ritieni che una cosa sia quella, ma appunto si potrebbe regolarmente discutere. Quindi, le culture oggettive però in qualche misura sembrano darci conto di quello che accade nel pianeta, lungo la storia, eccetera, eccetera. Qui però dobbiamo discutere ancora un po' meglio la questione, perché adesso ci sembra abbastanza ovvio tutto questo, perché c'è internet, c'è la televisione, c'è il fatto che esci e incontri un sacco di gente, no? Abbiamo visto questo discorso. Però nel momento in cui queste cognizioni e queste idee si affermano, le cose non stavano proprio esattamente così. Credo di avervi già detto che per l'uomo tipico fino a un certo punto, che sarà stato più o meno il Settecento, l'ammontare di contatti umani di una vita si ristringeva a circa 300 persone, e di solito queste 300 persone erano uguali a lui, perché erano quelle con le quali abitava in un qualche luogo, in una qualche certosa o pieve o piccolo villaggio. Quindi è chiaro che l'uomo in quel periodo non aveva questa apertura mentale per pensare che potesse esserci questa montagna di culture in giro per il pianeta, anzi pensava che la cultura fosse una e fosse la sua, che è quello che succede quasi sempre con tutte le culture tradizionali. Questo dà vita a cosa? A una serie di ismi che è opportuno prendere in considerazione. Quello più rilevante dal nostro punto di vista è il famoso etnocentrismo. Che vuol dire etnocentrismo? Vuol dire convinzione più o meno consapevole che la propria cultura sia la migliore delle culture possibili. Anzi, spesso e volentieri, che sia la sola cultura umana, pienamente umana. Gli altri sono più o meno dalle nostre parti, ma di solito inferiori. E questo, vi faccio presente, era un problema che affliggeva anche i greci, tanto per dirne una che noi normalmente prendiamo come metro, come unità di misura dell'apertura mentale, no? La democrazia, tutte queste cose, eccetera, eccetera. Però vi ricordo che i greci chiamavano tutti gli altri barbari perché balbettavano la loro lingua e di conseguenza non erano alla loro altezza. Spesso e volentieri, anzi, li consideravano non umani, tanto da poterli schiavizzare senza nessun problema. Vi faccio presente che noi abbiamo continuato a schiavizzare gente fino perlomeno a metà dell'Ottocento, ma continuiamo a farlo anche oggi. Quindi manteniamo una prospettiva su questo discorso. Non è che lo facessero i greci e noi siamo tanto meglio. Noi abbiamo continuato a farlo, ma mentre i greci non avevano tutta una serie di strumenti di comprensione della realtà, noi li abbiamo, ma continuiamo uguale. Quindi no, c'è da discuterne su questo. Quindi l'etnocentrismo, diciamo che è uno dei modi di rapprocciarsi alla cultura e al resto del mondo più diffusi. Diciamo che, come abbiamo, credo, già detto, però vorrei esplicitarlo, per le prime fasi di una cultura, per quella fase per la quale tu continui a conoscere poche persone e sono tutte uguali a te, è abbastanza naturale pensare che l'etnocentrismo abbia un fondamento, no? Perché tu vedi solo gente come te, tu sei abituato a considerarti umano e di conseguenza attui quei piccoli, quelle equivalenze, no? Se allora l'essere umano è come me, chiunque è come me è umano, tutti gli altri no. È abbastanza semplice, soprattutto se poi questi altri hanno la pelle di un colore diverso, parlano delle lingue che non capisci, insomma tutta una serie di cose che credo vi possiate figurare senza problemi. Poi però a un certo punto il famoso Cristoforo Colombo comincia a fare questa avventura incredibile per la quale cerca le Indie andando verso Occidente e non verso Oriente, incappa nel Nuovo Mondo e dà il via ad una stagione nuova dell'Occidente, della nostra cultura, che è quella del colonialismo, quella dei grandi viaggi intercontinentali, dei viaggi oceanici. E questi viaggi oceanici, oltre a darci delle ricchezze immense, ci portano a contatto con una miriade di altre culture. Tante. Tante altre culture che sono radicalmente diverse dalla nostra, no? Perché noi, tra l'altro, vi faccio presente, viviamo in un contesto che è molto particolare da questo punto di vista, perché la densità culturale europea non ha paragone in nessun altro punto del mondo, nel senso che in Europa noi abbiamo una discreta quantità di culture millenarie che convivono e cozzano le une con le altre da secoli, ma che sono prontamente disponibili. Noi sappiamo benissimo che ci basta fare 500 chilometri e arriviamo in un altro posto dove parlano un'altra lingua, hanno usanze spesso e volentieri piuttosto diverse dalle nostre, ma che comunque in qualche modo ci tornano abbastanza familiari. Quindi, accanto all'etnocentrismo, per quello che ci riguarda in particolare, dobbiamo porre un altro ismo, che è l'eurocentrismo, ovvero sia una sensazione non molto chiara, non molto articolata, oggi, come dire, piuttosto appannata, come forse avrete notato, di una comune appartenenza ad un'entità più o meno mitica che chiamiamo Europa, e alla convinzione correlata a questa che questa entità sia superiore a tutto il resto del mondo per cultura, conseguimenti, ricerca scientifica e via discorrendo. Ok? Quindi nell'ordine andiamo dall'etnocentrismo al eurocentrismo. Noi siamo, come dire, impegnati in entrambi. Quindi ci sentiamo i migliori in Europa, ma come europei ci sentiamo i migliori del mondo, tanto per dirla così, molto schematicamente. Ovviamente questo discorso che vi sto facendo porta ad una serie di complicazioni ulteriori. Perché? Perché per quanto uno possa applicare pregiudizi, stereotipi, quello che volete, il fatto dell'incontro con l'altro resta. Ed è opportuno interrogarsi su come è possibile che ci sia questo incontro con l'altro, com'è possibile che qualcuno che con un certo sforzo posso considerare umano si comporti in modo radicalmente diverso da me, abbia per esempio una serie di abitudini e costumi sessuali che io non riesco a comprendere. Non so se vi ricordate il mito delle isole dell'Indonesia attraverso Gauguin e tutti quanti i grandi pittori dell'Ottocento, no? Questo momento in cui da una parte c'era la regina Vittoria che metteva le gonne ai tavoli perché non si vedessero le gambe dei tavoli, perché dalla gamba del tavolo potevi arrivare chissà dove una volta che te ci applicavi. Poi questi invece arrivavano in Indonesia e si trovavano donne vestite di ghirlande di fiori e basta, figuratevi che razza di sciocco, ovviamente, no? Era una cosa che, oddio, so, sono arrivato in paradiso e non me l'hanno detto, più o meno. Il discorso era questo, però è chiaro che questo genera uno scontro, no? Genera una serie di domande, genera una serie di tentativi di comprensione, perché noi di fatto questo facciamo, cerchiamo di capire quello che succede sul pianeta. Conoscere, potremmo definirlo così, cerchiamo di capire, in qualche modo, formuliamo delle ipotesi, formuliamo delle congetture su perché le cose stanno in un certo modo, vediamo se queste congetture si approssimano alla realtà, e più si approssimano e più siamo soddisfatti, più o meno. Questa è l'idea. Quindi a un certo punto ci troviamo davanti a questa grande questione del come diavolo è possibile che ci siano tutte queste varietà nelle culture oggettive. D'altronde, se ci pensate, è abbastanza normale. Se tu pensi che l'essere umano sia uno e sia uguale a tutti gli altri, vi ricordo che la parola d'ordine della rivoluzione francese era liberté, égalité, fraternité, quindi si presume, no, che l'essere umano sia uguale a se stesso sotto ogni latitudine e sotto ogni panorama. Tra l'altro la nostra cultura ha questa ambizione universalistica da sempre, cioè noi sin dalla prima religione, ovvero sia dalla nostra religione, abbiamo pensato che si trattasse di fatti che interessavano tutto il resto del mondo, non soltanto noi. E da questo punto di vista la religione cristiano-cattolica è stata la prima a fare questo salto, perché vi ricordo che le religioni precedenti erano le religioni di gruppi. Ognuno aveva il suo Dio, se era particolarmente rompiscatole voleva imporlo agli altri, andavano facendo cazzotti, però insomma non c'era un problema di... c'è questo Dio che è il Dio di tutti, anche di quelli che non lo sanno, e di conseguenza dobbiamo andare ad annunciarlo, quindi proselitismi, quindi tutta una serie di cose che ci caratterizzano estremamente. Però appunto questo afflato universalistico ci rimane, e tant'è che è quello che poi costituisce di fatto la nostra scienza attuale, no? La scienza attuale presume di essere una scienza che valga ovunque, su scala universale. Da Newton in poi noi abbiamo deciso che siamo in grado di formulare delle equazioni che descrivano il comportamento degli oggetti qui, come su Nettuno, come su Plutone, come sui pianeti di Alfa Centauri, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi abbiamo quest'idea che il sapere è uno ed è comune a tutta l'umanità. È chiaro che quest'idea fa a cazzotti con quello che poi vedi per strada, ovviamente, no? Perché quelli parlano altre lingue, si comportano in altri modi, hanno altre strategie di qualsiasi cosa, strategie familiari, strategie politiche, strategie culturali stesse, insomma c'è una differenza che da un punto di vista, se mi seguite, strutturale, è abbastanza dura da mandar giù, no? Come abbiamo visto quando abbiamo parlato del discorso fra struttura e azione. Quindi, come facciamo noi a spiegarci e a giustificare questa varietà di culture? Non a caso, una delle discipline che nascono insieme alla sociologia, come probabilmente vi ricorderete, è l'antropologia. L'antropologia nasce esattamente per rispondere a sta questione, ovvero sia come diavolo è possibile che ci siano tutte queste culture? Cos'è l'uomo? L'antropologia nasce con questa ispirazione, nasce anche con una forte carica ideologica. Se qualcuno di voi frequenta l'antropologia sa più o meno di che cosa parlo, capirà perché. Perché l'antropologia nasce come studio dei popoli primitivi. Quindi è, diciamo che è una manifestazione articolata del famoso eurocentrismo. Noi siamo quelli progrediti, noi siamo quelli intelligenti e andiamo a studiare gli altri poveretti che invece non hanno avuto la nostra fortuna, e cerchiamo di capire in qualche misura com'è possibile che stanno a fare, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente, dati questi presupposti, la prima ipotesi con la quale si tenta di spiegare la molteplicità delle culture è l'ipotesi, guarda caso, evoluzionistica, perché c'era pure Darwin da quelle parti, in quel momento hanno tutta una specie di calderone dal quale emergevano stimoli, e quindi che succede? Che io giustifico la varietà delle culture dicendo sono tutti, diciamo, gradi di evoluzione in un percorso comune. Salvo, no? Capra e cavoli, nel senso che rimane una sola cultura, però lungo questa cultura c'è chi è venuto più avanti, chi è rimasto un po' più indietro, chi deve essere aiutato, eccetera, eccetera, eccetera. Mi seguite fin qui? Da questa visione derivano tutta una serie di strategie e di definizioni che noi continuiamo a utilizzare ad oggi. No? Non so se vi siete mai posti il problema del che vuol dire paesi in via di sviluppo. Paesi in via di sviluppo sono i paesi che stanno più indietro lungo questo percorso e dei quali noi stiamo aiutando e aspettando lo sviluppo che li porterà ad essere come noi. Allo stesso modo la famosa articolazione primo, secondo e terzo mondo si riferisce a questo discorso. Ovviamente indovinate un po' chi è il primo mondo? Strano. Il secondo mondo chi è? L'America, la vostra collega, come dire, se la beccasse Trump la corcherebbe, però no, non è l'America, era l'URSS. Non ci poniamo mai questo problema, passiamo al primo, al terzo, il secondo, vacante, una cosa così. No, c'era anche quello, il secondo mondo era la cortina di ferro, perché chiaramente sono quello che stava dall'altra parte della cortina di ferro. Il terzo mondo invece sono tutti gli altri, come al solito abbiamo visto che questo modo di fare, di definire le cose è un modo profondamente gerarchico, è prevenuto, vi ricordo, il terzo stato in Francia, guarda caso, erano tutti quelli che restavano dopo quelli che contavano. Allo stesso modo il terzo mondo sono tutti quelli che restano dopo quelli che contano siamo noi e i russi, dopo che gli altri stanno là più o meno, no? I famosi paesi non allineati, insomma, tutta una serie di etichette che ci hanno allietato per gli ultimi 70-80 anni. Quindi, come vedete, dalla teoria dell'evoluzione lungo lo stesso arco culturale, derivano poi tutta una serie di impostazioni anche geopolitiche, una serie di modi con cui noi pensiamo al mondo oggi. Insomma, è molto attuale come discorso. Il problema è che purtroppo è sbagliato. C'è questo piccolo problema. Perché? Perché a un certo punto si formulano queste teorie, si dice quindi che noi andiamo a studiare i popoli primitivi perché? Andiamo a studiare i popoli primitivi perché, siccome sono la nostra infanzia, studiando loro capiamo qualcosa di noi. Mi seguite? Cioè, vado a studiare gli aborigeni, vado a studiare le popolazioni dell'Amazzonia perché immagino che rappresentino in qualche misura come eravamo noi tanti, tanti secoli fa. E di conseguenza posso capire meglio come mai sono diventato quello che sono. Cioè, c'aveva una sua logica la questione. Il problema è che nel momento in cui i ricercatori vanno sul campo non gli tornano più i conti. I primi grandi antropologi cominciano a rendersi conto che questo tipo di interpretazione non funziona, no? Perché le differenze sono talmente marcate, sono talmente radicali, e le culture primitive, tra virgolette, sono comunque talmente complesse nel loro essere, che l'idea che a un certo punto possano diventare come noi non è proprio realistica, non è supportata da nessun tipo di evidenza. Quindi il momento in cui l'antropologia va sul campo, e l'antropologia è una scienza che è sul campo fondamentalmente, tutto questo castello teorico che era così rassicurante salta per aria, e noi passiamo da quella che era la teoria della cultura con la C maiuscola alla teoria delle culture con la C minuscola. No? I grandi antropologi, non so, Boas, tanto per fare un nome, la Margaret Mead, tutti quelli che hanno in qualche misura costituito la disciplina, dicono: dobbiamo trovare un altro modo per descrivere la realtà, perché questa qui non va, questa teoria con la quale siamo partiti non funziona. Che vuol dire teoria delle culture? Vuol dire che in qualche misura riconoscono che ognuna di queste culture è di fatto un approccio al mondo, una visione del mondo che dovrebbe, e qui purtroppo il condizionale di prammatica, avere la stessa dignità delle altre. Perché è chiaro che nel momento in cui io stabilisco quella famosa lettura che vi ho appena detto, per cui c'è questo arco di tempo lungo il quale ci distribuiamo tutti quanti, io sto di fatto creando una gerarchia. Più o meno velatamente sto dicendo: ci sono i migliori e ci sono i peggiori, guarda caso i migliori siamo sempre noi. No. Qualunque teoria andiamo formulando è una teoria nella quale noi siamo i migliori, i meglio fighi del bigonzo, come si dice a Roma, no? E quindi chiaramente stabilisce una serie di come dire, obblighi e convenienze. Perché? Perché a un certo punto tu puoi travestire il colonialismo da favore che stai facendo agli altri. No? Io vado da loro non perché voglio sfruttarli, non perché voglio decimarli, non perché voglio mettere in atto un genocidio, ma uno, per salvare la loro anima, perché io ho il Dio rivelato e loro no, vi ricordo, due, per fare in modo che la loro cultura e il loro sviluppo si inciviliscano. Ne abbiamo dette di quante ne abbiamo volute, ma le abbiamo dette fino all'altro ieri, e continuiamo a dirle ancora oggi. Ricordiamocelo, qui vuol dire che queste due visioni ancora confliggono, perché è dura mandare giù il fatto che tu sei una cultura come le altre, anzi direi che può darsi che sei anche peggiore delle altre, visto quello che stiamo combinando ultimamente, e non mi riferisco soltanto a Trump, ma certo che Trump una bella parte della questione la prende, però ecco, dico, una cultura che riesce a esprimere Trump come presidente degli Stati Uniti dovrebbe mettersi in un angoletto e vergognarsi. Noi invece no, siamo anzi convinti che, accidenti, che fighi che siamo, abbiamo tirato fuori uno che ci hanno scoiattolo montato sulla testa e ce lo siamo tenuto, ce lo becchiamo per 4 anni come presidente degli Stati Uniti. Perfetto. Quindi c'è da parlarne di questo discorso, come vedete. Invece gli antropologi ci dicono: no, tutte le altre culture, anche i cacciatori raccoglitori dell'Amazzonia, anche gli aborigeni australiani, anche gli Inuit, chiunque ha una cultura che funziona. E come diavolo è possibile questa cosa? Vi lascio 5 minuti sulla suspense e poi riprendiamo il discorso. Allora, vediamo un attimo di seguire anche un minimo storicamente il farsi di questa concezione, perché il termine cultura è un termine che non c'è sempre stato. Sì? funziona il microfono? Ah, ok. No, dicevo, il termine cultura non è un termine che non c'è sempre stato, e si è venuto specificando in qualche misura appunto quando se n'è sentita l'esigenza, che guarda caso di nuovo fine Settecento, antropologia, insomma, le solite cose. Ormai dovreste averle capite. Questo signor Tyler è uno dei primi che si cimenta con la questione, come forse vedrete è una citazione del 1871, quindi parliamo di... Oh, come al solito queste slide le trovate tutte sul sito, per cui potete anche non copiarle. E ci dice questo: la cultura o civiltà, intesa nel suo senso etnografico più vasto, è quell'insieme complesso che include le conoscenze, le credenze, l'arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine che l'uomo acquisisce come membro di una società. Quindi, come vedete, c'è quest'idea generale del repertorio di cose. Però, per essere il 1871, questa definizione è geniale oggettivamente, perché prima di tutto utilizza il termine complesso, che è un termine non particolarmente ovvio, soprattutto al tempo, e ci mette davanti in pratica a quello che abbiamo detto finora come processo di socializzazione, no? Quello che ci dice è tutto ciò che l'uomo acquisisce come membro di una società, quindi che viene trasmesso, che gli viene insegnato, che egli apprende attraverso la frequentazione, l'imitazione, eccetera. Chiaramente noi abbiamo degli strumenti un po' più sofisticati, come abbiamo visto, per capire questo discorso, però quello che comincia ad essere evidente, come vedete, è che il famoso dibattito che avevano iniziato a suscitare con i famosi romanzi come appunto Tarzan, il libro della giungla e compagnia cantante, è arrivato già a un passo avanti, nel senso che qui è dato per scontato, è dato per acquisito il fatto che c'è una attività di trasmissione, engrammatura, insegnamento che costituisce i vari soggetti come membri di una società, quindi portatori di una cultura particolare, specifica, diversa dalle altre. Mi vai avanti un attimo, dovrebbe essere Malinowski, se non sbaglio. Ok, qui siamo qualche anno dopo. Malinowski è un altro dei padri della disciplina antropologica e la questione, come vedete, è molto più sintetica per certi versi, con un accento piuttosto marcato sul versante scientifico-tecnologico, che invece in Tyler mancava. Quindi quello che ci dice Malinowski è questo: la cultura comprende gli artefatti, i beni, i processi tecnici, le idee, le abitudini e i valori che vengono trasmessi socialmente. Anche qui il perno della questione è la trasmissione sociale, quindi il processo di socializzazione, questa onda sulla quale siamo costantemente e dalla quale siamo costantemente trascinati. Quindi la cultura oggettiva, sia appunto con tutte le varie avvertenze che abbiamo visto prima, quindi considerata diacronicamente, sincronicamente, quello che volete, comunque sembra abbastanza ben stabilita e assodata. Qual è il punto centrale? Che, come abbiamo visto, cultura oggettiva è un versante della questione. C'è anche la cultura soggettiva, della quale stiamo parlando estensivamente da un po', ma che pare in queste definizioni essere totalmente assente. Che tipo di rapporto immaginiamo che ci sia tra cultura oggettiva e cultura soggettiva? Dice la vostra collega, è una conseguenza di quella oggettiva. Conseguenza è un termine un po' troppo comodo, però, purtroppo. Nel senso che...
Sotto insieme.
Sni, pure qui. Allora, abbiamo un problema prima di tutto. Noi abbiamo, e voi in particolare, avete una visione della cultura che è una visione acquisitiva. Quindi, in qualche modo, diciamo che l'immagine che a me viene in mente quando parliamo di questo discorso è uno che va in giro con un bel carrello per il supermarket, prende delle cose dai vari scaffali, li mette dentro il carrello e dice che quella è la sua cultura soggettiva. Il problema qual è? Che se io non stabilisco delle distinzioni anche qualitative tra la cultura soggettiva e la cultura oggettiva, io parto sconfitto. Perché nel momento in cui io dico che la nostra cultura è una conseguenza oppure un sottoinsieme della cultura oggettiva, chiaramente chiamo in causa anche una soglia quantitativa di questa cultura, ovvero sia mi posso dire colto quando conosco, che ne so, un 3%, un 5%, un 12%, un 50% della cultura oggettiva. Il problema è che oggi la cultura oggettiva è un tantino di più, è molta, è troppa per certi versi, e di conseguenza se io ritengo di essere colto nel momento in cui mi sono impadronito di una certa quota di questa cultura, non sarò mai colto. Questo è il punto, no? Per cui io devo cambiare la prospettiva, ed è il finalmente, vengono a sviluppo tutta una serie di temi che abbiamo già accennato, ma così dovrebbero essere più chiari. Che cos'è la cultura soggettiva? La cultura soggettiva è la mia rielaborazione personale di una serie di stimoli e di materiali che provengono dalla cultura oggettiva. Perché io mi trovo all'interno di questa cultura oggettiva. Quindi è ovvio che in qualche misura sono in rapporto con essa. Però il rapporto non è meccanico, non è conseguenziale, non è ovvio. Ecco perché diceva la vostra collega che conseguenza è un po' troppo comodo, perché in qualche misura potrebbe farmi pensare che la mia frequentazione della cultura oggettiva sia sufficiente a darmi una cultura soggettiva. Invece purtroppo non è così, nel senso che la cultura soggettiva implica una attività. Credo di avervelo detto mille volte, voi potete stare qui dentro per tutte 72 le ore e non capire assolutamente niente. Non è un problema, succede spesso e volentieri, nel senso che la mia esposizione alla cultura oggettiva, se non è in qualche misura guidata da una apertura, perlomeno, da una disponibilità ad apprendere, da una capacità di rielaborazione originale dei contenuti, non porta a nulla. Posso essere erudito, questo sì, tant'è che la nostra cultura, come forse avrete notato, tende verso l'erudizione più che verso la cultura. Ovvero sia alla disponibilità di tante informazioni. Ma le informazioni da sole lasciano il tempo che trovano. Non significa che io capisca meglio se sono al corrente di date, di definizioni, di nomi, di circostanze. Sono tutte cose che lasciano decisamente il tempo che trovano. Tra l'altro, sono tutte cose che effettivamente sono facilmente accessibili oggi, no? C'è internet. Quindi perché mi devo ricordare la data del consiglio del congresso di Vienna, perché mi devo ricordare i nomi dei presidenti degli Stati Uniti, perché mi devo ricordare tante cose, stanno là. Tant'è che, come vedete, l'equivoco poi porta a pensare che uno non abbia bisogno di cultura perché tanto c'è internet. Ma internet è un repertorio di cose. Siamo da capo a 12, è una specie di supermarket virtuale, molto più approfondito, eccetera. Il problema è che queste cose, se io non sono in grado di connetterle, se io non sono in grado di interpretarle, se io non sono in grado di sceglierle, non servono a niente. Non fanno altro che ottundere qualunque mia capacità di relazione col mondo. Sono quello che si chiama rumore bianco, distrazione. Quindi il problema qual è? Esattamente quello che abbiamo detto dalla prima lezione. Se voi non avete idea di come fare ad orientarvi all'interno di questa cultura, voi non siete colti. Se voi continuate a ritenere che la cultura sia quella e non la vostra, non siete colti. Dobbiamo adottare di nuovo una visione inclusiva, una visione et. Le culture sono sia quella che la vostra. E la vostra non è necessariamente peggiore di quella. È altro. Ok. La cultura soggettiva quindi è in qualche modo una trasmutazione alchemica di contenuti, nel senso che questi contenuti, come abbiamo visto, dall'oggettività passano alla soggettività attraverso un filtro che è fatto dalla vostra originalità soggettiva, dall'esperienza che avete fatto fino ad oggi, dal modo attraverso il quale guardate le cose, perché in larga misura la cultura è anche un problema di prospettiva e di occhiali. Che è quello che ci dice il letto di Proguste per certi versi. Noi ci mettiamo degli occhiali e vediamo le cose in un certo modo. Se cambiamo gli occhiali, cambiano le cose. Il fatto che noi tendiamo ad essere estremamente estroversi da questo punto di vista spiega, per esempio, tante cose sul turismo, ad esempio, o sui modi di vita, no? Noi siamo convinti che cambiando ambiente, cambiando luogo, cambiando cultura, si cambia anche noi. Ed è una convinzione che può andare fino a certi punti, ma non è sufficiente, perché se io continuo a portarmi i miei vecchi occhiali, che che io stia qui o da un'altra parte, rimango uguale. Non c'è nessun tipo di cambiamento. Mentre è molto più complesso, ma anche molto più soddisfacente, cambiare gli occhiali nello stesso posto e vedere come questo posto può sembrare diverso nel momento in cui cambi la prospettiva. No. Un esercizio interessante, per esempio, è quello di cercare di fare i turisti a casa propria. Non so se ci avete mai provato o se avete mai sperimentato questa strana sensazione per la quale stare seduto a un bar, che ne so, a Parigi è terribilmente appagante, e stare seduto in bar a casa propria è una rottura di palle spaventosa. Perché? Da dove viene fuori questa cosa per la quale, se sei altrove, la minima cosa sembra, come dire, no, fondante per il senso del mondo, mentre se stai a casa tua è tutto abbastanza ovvio, anzi abbastanza anche noioso per certi versi? Perché è un problema di occhiali. Perché se tu ti togli gli occhiali e cerchi di scoprire il posto dove vivi con gli occhi di uno che non ci vive, quel posto diventa estremamente affascinante, esattamente come Parigi, come Bangkok, come diavolo altri, dovunque altro vuoi andare. Quindi questo ovviamente non vuol dire che non viaggiate, viaggiate e come, però ricordatevi che viaggiare è altro che spostarsi semplicemente spazialmente, perché quello lascia un po' il tempo che trova. Tra l'altro, noi abbiamo messo anche in atto una serie di strategie per questo tipo di viaggio che sono terribilmente rassicuranti, no? Pensate alle grandi catene internazionali. Tu entri da McDonald's a Bangkok, entri da McDonald's a Barcellona o entri da McDonald's a Taranto ed è uguale. Ci sono dei posti che sono in qualche modo delle specie di tasche spazio-temporali nelle quali stai tranquillo, non devi confrontarti con l'alimentazione altrui, non devi confrontarti con i costumi altrui, sai già cosa trovi, sai già cosa mangi, sai già quanto lo paghi, è tutto molto più sereno e molto più tranquillo, no? Come quelli che vanno all'estero e vanno a cena ai ristoranti italiani, che è una cosa che a me mi ammazza personalmente, però sono tutta una serie di segni abbastanza marcati, no? La domanda è: perché sei andato all'estero? Potevi startene a casa? No, risparmiavi e probabilmente mangiavi anche meglio, se vogliamo essere onesti. Però insomma ci sono tutta una serie di questioni ovviamente legate al viaggio che hanno a che fare con quello che abbiamo già detto, ovvero sia il fatto che il viaggio è una metafora della nostra vita, una metafora del modo attraverso il quale conosciamo, dello sviluppo soggettivo, è una la metafora, oserei dire. Però quindi il problema, come abbiamo visto, è questo, ovvero sia il rapporto tra cultura oggettiva e cultura soggettiva è un rapporto di attività. E noi tendenzialmente questo discorso dell'attività l'abbiamo perso per strada. Siamo costantemente bombardati da una serie di discorsi che tendono a tramutarci in fruitori passivi della cultura. Noi siamo spettatori non soltanto per quanto riguarda la televisione, siamo spettatori per quasi tutto quello che ci riguarda, anche la nostra vita in qualche modo, spesso e volentieri, ed è purtroppo un processo culturale profondo. Questo non è qualcosa che è cominciato da poco, non è colpa della televisione, come molti dicono, perché una delle cose che dovreste ricordarvi è che noi normalmente scopriamo quello che stiamo cercando. Quindi il fatto che a un certo punto sia arrivata la televisione soddisfa delle esigenze precedenti. Non è che per caso abbiamo trovato la televisione e poi siamo diventati spettatori perché avevamo trovato la televisione, è che eravamo spettatori da prima e ci siamo dati qualcosa da guardare, fondamentalmente, no? Il che indica tutta una serie di gerarchie anche all'interno delle nostre percezioni sensoriali. Noi siamo delle popolazioni che privilegiano la vista e quindi abbiamo tutta una serie di tecnologie che sono centrate sulla vista. Abbiamo le videoriprese, abbiamo i telefoni che fanno le fotografie, abbiamo la televisione, abbiamo il cinema, abbiamo tutta una serie di cose che, guarda caso, sono polarizzate sulla vista, no? Anche i concerti, andiamo a vedere i concerti, però nei concerti che cosa andiamo a sentire? La musica o a vedere lo spettacolo? Perché ci sono schermi dappertutto, non so se siete presenti, no? Quindi anche lì il discorso è un discorso che va reinterpretato e preso con una certa attenzione. Quindi questo nostro essere spettatori purtroppo però è un problema, perché nel momento in cui questa cosa la si mette in rapporto col discorso della cultura soggettiva ci sono scintille, perché la cultura soggettiva è qualcosa che noi dovremmo fare. È qualcosa per la quale siamo chiamati costantemente in causa, è qualcosa che esiste e avanza solamente se ci mettiamo anche del nostro. Non succede automaticamente, non è come invecchiare, tu invecchi anche se stai fermo. La cultura soggettiva, se stai fermo, rimane lì. Quindi, come vi dicevo, però, va interpretata in senso qualitativo, non in senso quantitativo. Non è che la cultura soggettiva è qualcosa che, cioè, di cui c'è una misura e quindi c'è chi è più bravo, chi è meno bravo, quello che volete. Fondamentalmente direi che la metafora del viaggio si adatta perfettamente alla cultura soggettiva, nel senso che basta mettersi in viaggio, tanto è un discorso, è un percorso che non finisce, non c'è un traguardo. E di conseguenza, siccome è un percorso che va all'infinito, tutti siamo più o meno nella stessa condizione. Non essendoci modo di misurarlo, perché è talmente tanto quello che potremmo fare, quello che potremmo essere, quello che potremmo scoprire, che non è che c'è qualcuno che sta avanti e qualcuno che sta dietro, cioè chi si muove e chi non si muove, chi sta fermo e chi invece in qualche misura è disponibile a questo tipo di avventura. Direi che questo è l'unico discrimine che possiamo chiamare in causa, poi se parliamo della Bildung a un certo punto poi ve ne parlerò un po' meglio, però per il momento direi che è sufficiente. Ci siamo fin qui? Ok, allora siamo alla... Mi torni per favore alla piramide invertita? Ok, siamo alle culture oggettive e siamo alla teoria delle culture, come dicevamo, ovvero sia il fatto che i primi antropologi scoprono che non è vero che le varie culture del mondo sono semplicemente dei gradi della nostra un tantino arretrati, ma hanno una loro originalità, una loro specificità e una loro diversità rispetto a noi. Però a questo punto si pone il problema: com'è possibile che la stessa razza umana sia riuscita a mettere in campo tutte queste culture? Che è un problema interessante questo, no? Voglio dire, effettivamente noi siamo molto diversi, ma siamo anche molto simili. Avrete probabilmente presente la canzone di Daniele Silvestri, no? Le cose che abbiamo in comune, ecco, sono 4870 se non ricordo male, però la questione è abbastanza marcata, ovvero sia, siamo simili o siamo diversi? Siamo tutti la stessa cosa oppure siamo tutti radicalmente diversi? Di nuovo ci serve un paradigma inclusivo, noi siamo simili e diversi, questo è il punto centrale. E com'è possibile questa cosa? È possibile nel momento in cui io mi ricordo che abbiamo detto che la cultura e la conoscenza sono riduzioni di cosa? Riduzioni di quell'affare che vedete là sopra che si chiama Realität. Ora il termine tedesco non è tanto un problema di, come dire, di atteggiamento e di spocchia, è che se uso il termine realtà crea una serie di cortocircuiti, perché noi il termine realtà lo usiamo spesso a sproposito. Quindi in questo caso Realität è un termine filosofico, tecnico, specifico, che sta a indicare cosa? Sta a indicare la matrice del senso, ovvero sia il fatto che il mondo, l'universo, il nostro mondo, sono molto più complessi di quanto noi siamo in grado di comprendere. E che quindi c'è un senso ulteriore, una capacità di elaborazione ulteriore, una capacità di significato ulteriore, alla quale noi possiamo attingere parzialmente. Quindi la Realität è quella che adesso stiamo per vedere, l'infinità di senso del mondo, dalla quale noi traiamo alcuni temi, alcuni oggetti, alcuni stimoli per creare le culture. Cioè è la sorgente dalla quale noi, attuando una riduzione, elaboriamo una cultura. Una sorgente infinita ed inesauribile. Mi vai alla definizione di Weber, per favore? Eccoci. Allora, questo credo, lo dico da anni e continuo a non annoiarmi nel dirlo, quindi evidentemente è vero, credo che sia una delle più belle pagine scritte nella nostra cultura da sempre, proprio. E la prima parte, quella che sto per leggervi, descrive perfettamente questo processo che vi ho appena raccontato. La cultura, dice Weber, è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo, alla quale è attribuito senso e significato dal punto di vista dell'uomo. Una sezione finita dell'infinità priva di senso del mondo. Il letto di Proguste. Non so se Weber avesse letto, probabilmente sì, perché i miti greci li conoscevano piuttosto bene, però è esattamente questo il punto, ovvero sia noi da questa realtà infinita che ci terrorizza, perché è quella che non riusciamo a interpretare, è quella che ci schiaccia, è quella che ci paralizza, traiamo una sezione finita all'interno della quale vivere, cioè il nostro mondo è una riduzione della realtà che però è quello nel quale viviamo. e possibilmente viviamo bene. Quindi le culture di fatto sono questo, sono delle costruzioni, sono delle elaborazioni, sono delle sezioni chiuse, facili, comprensibili per il nostro intelletto che altrimenti non avrebbe la capacità di andare oltre, all'interno delle quali vivere. Ecco perché gli antropologi ci dicono che sono di pari dignità, perché la pretesa che noi abbiamo accampato di una realtà di quello che diciamo va messa da parte. Quello che conta è che all'interno di una cultura si possa vivere bene, che in quella cultura le cose abbiano senso e significato, che è quello che dice Weber. Ok? Quindi la cultura greca arcaica non è diversa dalla nostra. Quello che conta di una cultura è che sia in grado di dare all'uomo un ambiente comprensibile all'interno del quale passare la propria vita e magari proporgli dei motivi per trascorrere questa vita, ovvero sia dargli un senso. Che poi questo sia reale, tra virgolette, è del tutto discutibile, perché come forse vi state cominciando a render conto, anche quella che noi chiamiamo realtà scientifica non è altro che una costruzione. Non è vera, non è la realtà. La realtà è quell'altra, è la realtà. E come dice Weber, è un'infinità priva di senso. Lo so che è come se stessi massacrandovi con una palla di quelle da demolizioni architettoniche, però purtroppo a un certo punto bisogna pure, no, come dire. Problemi? Domande? Chiarimenti? Non mi dite che è tutto regolare, perché non è tutto regolare, queste cominciano ad essere delle cognizioni abbastanza devastanti nel loro piccolo. Però comunque facciamo finta e andiamo avanti. Allora, c'è qualcosa in questa prima frase che vi colpisce? Prego? No, le virgolette su cultura diciamo che ce le possiamo risparmiare. Allora, c'è un... La sezione è finita e va bene, però è finita perché chiaramente la delimitiamo noi, giustamente, no? Il famoso letto di Proguste è esattamente quello. E questo rinvia anche a quello che dovremmo aver accennato sulla problematica delle norme e delle regole, ovvero sia, noi abbiamo bisogno, come credo di avervi detto già, di limiti e di regole, perché altrimenti cadiamo nell'infinità priva di senso che ci schiaccia, che non siamo più in grado di dare senso a nulla, non siamo più in grado di interpretare nulla, per cui di fatto la realtà che viviamo noi è una realtà convenzionale, è una realtà nella quale le cose hanno significato perché glielo abbiamo dato noi, che è esattamente il problema dei famosi esperimenti etnometodologici di cui credo avervi parlato l'altra volta con Goffman, no? Nel momento in cui tu metti la gente davanti alla convenzionalità del sapere, l'effetto è dirompente, perché poi cominci a chiederti fino a dove arriva questa convenzione. Cosa c'è di vero o quanto ci siamo messi d'accordo perché rimanga, che è esattamente il grande problema col quale stiamo facendo i conti. No, la frase importante è l'infinità priva di senso. Quello è il grande problema. Perché? Perché per noi, da sempre, la conoscenza invece è la rivelazione di un senso preesistente. Tant'è che tutto il parco termini che usiamo per questo discorso è un parco investigativo per certi versi, no? Abbiamo la scoperta. La scoperta cos'è? La scoperta è la messa in luce di qualcosa che era nascosto. Abbiamo la spiegazione, che vuol dire cosa? Vuol dire l'apertura di qualcosa che era piegato. No, io dispiego una cartina e questo dispiegare è il modo in cui io intendo la comprensione e la conoscenza. Però come vedete tutto rinvia ad un qualcosa che già c'è. Non so se questo è chiaro. Il mondo ha un suo senso che io sto pian piano svelando attraverso la ricerca scientifica, attraverso la riflessione filosofica, attraverso una serie di attività che mi portano ad avvicinarmi sempre di più alla verità. Weber nega radicalmente tutto questo. Quello che dice Weber cos'è? Che il senso lo facciamo noi, perché non c'è. E quello in qualche modo sarebbe l'ultimo ismo che dovremmo contemplare oggi, perché abbiamo visto che c'è l'etnocentrismo, c'è l'eurocentrismo e infine c'è l'antropocentrismo. Arrivo. L'antropocentrismo cos'è? La convinzione che l'intero universo e l'intero mondo siano lì per noi, che abbiano una centratura sull'essere umano, che è appunto fatta anche di sapere, di conoscenza, di disponibilità varie. Prego. Oh, come si pone la religione, dice la vostra collega. Ah, sulla religione ci sarebbe da fare una serie di corsi ad hoc, proprio come si dice. Però diciamo che in linea di massima la religione si pone come il primo strumento di comprensione. Non a caso tutte le culture, tutte le prime culture e le culture tradizionali hanno delle radici religiose molto marcate. Perché dovremo in qualche misura riscattare la religione da quello che si dice recentemente, ultimamente, nel senso che la religione è una strategia di attribuzione di senso. Ed è una strategia di attribuzione di senso spesso e volentieri più efficace della nostra, nel senso che la religione dà conto in qualche misura anche di ciò che non è spiegabile, dà conto di una serie di sensazioni e di percezioni che noi spesso e volentieri abbiamo in modo informe, dà un senso. La religione è uno strumento per affrontare il mondo estremamente efficace per molti versi. Non so se voi conoscete persone che hanno la famosa fede, e io invidio molto quelli che hanno la fede, perché quelli che hanno la fede stanno a posto, sanno quello che succede, cioè il loro senso c'è, non c'è problema. Mentre chi non ha la fede si interroga costantemente e spesso e volentieri va a sbattere contro i limiti delle sezioni finite, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi per molti versi, da quel punto di vista, l'efficacia esistenziale della religione è senz'altro superiore all'efficacia esistenziale del nostro sapere. Su questo siamo assolutamente d'accordo. Poi dopo che questa religione si sia manifestata storicamente in certi modi, che ci siano tutta una serie di ragioni ottime per quello che è successo successivamente, lo vedremo. Però è un discorso estremamente complesso da questo punto di vista. Dicevamo però, torniamo un attimo a Bomba, il problema della religione comunque si ripresenta. Perché? Perché chiaramente fino alle radici della nostra prima conoscenza, cioè della conoscenza scientifica, quindi alla famosa rivoluzione scientifica, noi vediamo che il sapere che stiamo cercando è non a caso il sapere divino, ovvero sia il senso che Dio ha dato al mondo e che ci chiede di individuare attraverso rivelazioni varie oppure attraverso nuovi modi per interpretare la realtà. Vi ricordo Galileo, vi ricordo Copernico, vi ricordo il fatto che la matematica diventa lo strumento privilegiato per interpretare il libro della natura scritto da Dio. Quindi i primi scienziati non sono assolutamente contrari alla religione, anzi, diciamo che uno, hanno una serie di convinzioni che sono armoniche a questo discorso, due, addirittura hanno l'intenzione di espropriare la lettura della realtà dei preti e del clero per farsi loro interpreti del libro divino. Questo in qualche misura è lo scopo di Galileo e lo scopo di molti altri. Non c'era assolutamente nulla di oppositivo, no? Però chiaramente, e questo lo vedremo un po' meglio quando parliamo di paradigmi e di queste cose, c'erano una serie di asserzioni che cominciavano a essere un po' complicate da conciliare rispetto a quello che era il pensiero religioso del tempo, e c'era soprattutto un allontanamento progressivo della sensibilità anche popolare dai temi religiosi, che poi si è manifestato, diciamo, in modo particolarmente evidente nel nostro Novecento, no? Con tutta la famosa storia della secolarizzazione e della desacralizzazione, che sono poi dei processi che invece attualmente sono in corso di smentita, perché pare che la religione per molti versi stia tornando. Non so se avete notato, ma insomma abbiamo una serie di riemergenze da questo punto di vista, di riaffioramenti abbastanza significativi. Però, tornando a quello che dice Weber, che ne deriva? Uno, il fatto che siamo noi quelli che creano questo senso che viene attribuito alla cultura e alla società e al mondo nel quale viviamo. E che quindi anche la scienza da questo non si sottrae. La scienza è una nostra impresa cognitiva, è una nostra impresa conoscitiva, ma non è in grado di parlarmi della realtà. Perché la scienza è frutto di una serie di riduzioni, credo che ne abbiamo già parlato, no? Vi ricordo semplicemente la faccenda delle equazioni non lineari, vi ricordo semplicemente tutta una serie di circostanze e situazioni che la scienza non è assolutamente in grado di spiegare. Quindi sì, la scienza afferma quello che vuole, ma è un'affermazione. Non c'è una realtà oggettiva di quello che viene indagato e scoperto con la scienza, come dimostrano d'altro canto tutta una serie di altri fenomeni. Il fatto, per esempio, che la scienza si dovrebbe fondare su un processo di prova ed errore, sul fatto che la scienza è costantemente falsificabile, quindi tutto ciò che noi sappiamo a livello scientifico è temporaneo per definizione, no? Il fatto che all'interno della stessa scienza ci siano tutta una serie di letture alternative della realtà e di interpretazione dei dati, cosa che spesso e volentieri non contempliamo, però è così. Beck, nel suo libro, che vi invito comunque a leggere, anche se non è parte del nostro esame, che è Condizio Umana, ci dice esattamente questo. Dice: la scienza genera una serie di aspettative che non è in grado di mantenere, perché per esempio al discorso esperto si contrappone costantemente il discorso del controesperto, ovvero sia quello che da posizioni di autorità costruite all'interno del sistema nega quello che dicono gli altri. Quindi com'è possibile? Se ci fosse un sapere oggettivo, ci dovrebbe essere un sapere, non tanti modi di interpretare quel sapere oggettivo, no? Quindi è evidente, questo poi lo vedremo un po' meglio comunque, che le pretese di assolutezza del paradigma scientifico sono delle pretese che stanno generando ovviamente più sfiducia che non fiducia, perché poi alla prova dei fatti non sono all'altezza di mantenere le loro promesse. Quindi siamo noi che in qualche misura costruiamo il mondo all'interno del quale viviamo. Ora, costruire è un termine che a me non piace molto, lo uso per chiarezza, però implica comunque una forma accentuata di consapevolezza, come se noi ci mettessimo a tavolino e dicessimo: ok, mo facciamo il mondo così. Credo che sia piuttosto evidente, da quello che stiamo venendo dicendo da mesi, che non è così. Noi il mondo lo costruiamo anche in modo inconsapevole, lo costruiamo in modo simbolico, lo costruiamo in modo emotivo. Ci sono una serie di modi e di registri che portano alla creazione della realtà nella quale viviamo, quindi della sezione finita di cui parla Weber. Non è qualcosa che facciamo a tavolino e non è qualcosa che facciamo in modo esclusivamente razionale. Vorrei che questo fosse chiaro, no? Anche perché appunto si tratta di processi che riguardano da vicino la sfera esistenziale. Il punto centrale della questione è il senso. Noi abbiamo bisogno di un senso. Dobbiamo essere in grado di spiegarci perché siamo qui. Credo che sia la domanda fondamentale a cui tutte le culture devono rispondere. Dimmi. Pure qualcosa di più della rassicurazione, oggettivamente, nel senso che il nostro essere transeunti, il nostro essere mortali all'improvviso, come abbiamo detto più volte, il nostro vivere una vita che comunque riserva momenti poco piacevoli, riserva situazioni sgradevoli, eccetera, abbia bisogno di un perché lo fai. Perché se non c'è sto perché è un disastro. Se non c'è questo perché, ti distrai attraverso una serie di strategie, che possono essere strategie di consumo, possono essere le droghe, può essere l'alcol, può essere tante cose, no? Che credo vediate un po' dappertutto in giro, insomma. C'è questa carenza di senso che è piuttosto fondamentale. E come mai c'è questa carenza di senso? Per molti versi, chiaramente tenete presente che sono tutte risposte parziali, perché io non ho nessuna verità, come piuttosto evidente che sia. Però io credo che molta parte della carenza di senso abbia a che fare con la carenza della cultura soggettiva. Di nuovo, siamo lì. Perché? Perché ci dice Weber, andando avanti: presupposto trascendentale di ogni scienza della cultura non è già che noi riteniamo fornita di valore una determinata o anche in genere una qualsiasi cultura, ma che noi siamo esseri culturali, dotati della capacità e della volontà di assumere consapevolmente posizione nei confronti del mondo e di attribuirgli un senso. È esattamente questo il punto centrale. La polemica, come vedete, è quella verso l'etnocentrismo, l'eurocentrismo, la teoria della cultura con la C maiuscola. Il problema non è che dobbiamo attribuire valore a una qualche cultura, perché non è quello il problema. Il problema è che dobbiamo riconoscere che all'interno delle culture ci siamo noi che facciamo il senso, perché ci vuole volontà e capacità di assumere consapevolmente posizione. Sono dei termini pesantissimi se li andate a prendere nel loro impatto sulla questione. Perché? Perché sono termini, per esempio, che negano qualunque forma d'alibi. No? Tutti quelli che dicono a me non mi riguarda, cazzate. A te ti riguarda e come? Qualunque cosa ti riguarda. Perché tu sei lì con tutti gli altri. Tu sei quello dell'ops, tu sei quello dell'ovvio, sei quello che rammenda e rappezza tutta sta storia sempre. Quindi è un problema di responsabilità. È molto più comodo essere quelli che stanno all'interno di un contesto che è fatto da qualcun altro. No, voglio dire, che colpa c'hai? Fatto il Padre Eterno, e io mi adeguo. Il destino cinico e baro, per carità. Anche il destino c'è, perché pure qui dobbiamo rivalutare e tirar fuori un sacco di cose. Però quello che conta qui è che noi siamo compartecipi di quello che esiste. Quindi se il mondo fa schifo è pure colpa nostra. E andarsene e far finta che non c'entriamo niente è una balla, perché non è vero. Perché il senso lo attribuiamo noi. Siamo noi che dobbiamo prendere posizione. Quindi, come vedete, l'accento sulla cultura soggettiva qui è marcatissimo. Pure troppo, oggettivamente, per certi versi. È una richiesta molto moderna al soggetto di essere così titanico. Però che questo sia comunque vero, credo sia indiscutibile. Nel senso che nel momento in cui noi riconosciamo che la cultura è frutto di una riduzione di gruppo, è frutto di una selezione primordiale di oggetti che abbiamo ritenuto importanti, e che noi tutto questo lo verifichiamo e lo riproduciamo tutti i giorni, chiamarsi fuori non è più possibile. È comodo, ma non è più possibile. Perché Weber anche ha detto: non agire è una forma di azione. Anche lì, troppo comodo pensare che non far nulla equivalga a non essere coinvolti. No, non far nulla vuol dire avallare quello che sta accadendo, vuol dire non avere voce in capitolo, vuol dire non prendersi nessuna forma di responsabilità in una qualche forma di condanna, vuol dire star fermi, ma vuol dire essere d'accordo, in ultima analisi. Perché quello che accade si fonda anche sulla mia adesione. Non accade per altri motivi, non mi preesiste, ma io ne sono parte integrante e di conseguenza non ho più nessuna forma di scusante. Prego.
No, oddio, non ho capito una cosa. Cioè, in sostanza, quindi, attraverso la cultura soggettiva noi creiamo un senso che ci fa comodo a noi.
Oddio, che ci faccia comodo è del tutto discutibile, nel senso che a noi serve fondamentalmente, cioè noi abbiamo un'esigenza profonda di senso. Senza senso non andiamo da nessuna parte, tant'è che o lo facciamo noi o ce lo facciamo dare da qualcun altro, no? Nel momento in cui noi avalliamo, per esempio, l'idea che siamo nati per lavorare e per produrre, di fatto non stiamo facendo altro che aderire ad una visione che ci dice: guarda, l'uomo sta qui perché deve produrre. Ma ne vogliamo parlare? È vero? E poi non è detto che mi faccia comodo questa definizione, anzi credo che sia una definizione abbastanza seccante per molti versi. Quindi il problema è un problema che appunto ha a che fare col modo di essere dell'essere umano all'interno del mondo. L'essere umano all'interno del mondo ha bisogno di una, come dire, di una forma del mondo nella quale lui abbia un qualche tipo di significato, perché sennò non si capisce perché. Perché soffrire, perché impegnarsi, perché faticare, perché vedere una serie di cose che vorremmo evitarci, perché vivere una serie di cose che dovremmo evitarci, se non c'è un qualche buon motivo, che sto a fa qua? Questo è un po' il problema. Okay. Quindi, secondo Weber, come vi dicevo, noi siamo compartecipi dell'attribuzione di senso al mondo e del modo in cui questo mondo pretende di rispondere a queste domande. Nel momento in cui non facciamo nulla per modificarlo, non alziamo la nostra voce per essere in dissenso, oppure non lo confortiamo se siamo d'accordo, perché chiaramente c'è anche quest'altra possibilità, noi siamo comunque agiti dal mondo e non lo agiamo, no? Non a caso Weber è il teorico dell'azione, come vi avevo detto sin dall'inizio, no? Perché? Perché in questo caso c'è una apertura di possibilità, una potenzialità irreprensibile, irrefrenabile all'interno dell'essere umano, che è importante. Perché, come credo di avervi detto, qui non è che c'è necessariamente il lieto fine. io posso benissimo aderire ad una visione che non vince, posso benissimo essere sconfitto nella mia, nel mio tentativo di attribuzione del mondo, ma potrei anche vincere. Nel momento in cui io adotto questa ottica, io sono potenzialmente in grado di cambiare il mondo, perché il mondo non è dato. Non so se questo è chiaro. Il mondo esiste in una forma che deriva dal consenso soggettivo. Il mondo esiste in una forma storica che è modificabile, è criticabile, è rivedibile, non è data, non è definitiva, non sta scritto da nessuna parte che quello che è oggi debba continuare a essere così, anche se noi abbiamo questo atteggiamento oggi, perché? Perché siamo appunto ridotti al rango di spettatori e quindi guardiamo quello che succede senza intervenire, ma quello che succede oggi in termini storici è nulla, sono 60 anni, 70. Cos'è 70 anni in termini storici? Niente, è un attimo. Quindi pensare che quello che c'è oggi sia definitivo o immutabile, che è quello che purtroppo a livello immaginale accade, perché se voi andate a vedere film e racconti che hanno a che fare col futuro, sto futuro è sempre uguale all'oggi o anche peggio, ma non è mai diverso. Quindi vuol dire che anche a livello di immaginazione ci siamo arenati da questo punto di vista. Però anche l'immaginazione è attiva. Quindi c'è sempre un'attività alla base di questo discorso. Ma siccome noi abbiamo pensato che l'attività sia soltanto all'esterno, no? Noi siamo quelli del fare, come se sto fare avvenisse per qualche tipo di rivelazione divina istantanea senza che io ci pensi. No, il fare succede dopo che ho pensato perché lo faccio. O avviene almeno in contemporanea rispetto al mio pensiero, alla mia intenzione. Non è che avviene da solo e poi io dopo penso un attimo che cosa avrò combinato, perché quello che stiamo facendo è così, ma lascia un po' il tempo che trova. Ecco, allora l'immaginazione creatrice, la cultura soggettiva e tutti questi termini che abbiamo messo un po' alla berlina invece sono fondanti, se è vero, come afferma Weber, che il nostro mondo è una costruzione, è una possibilità, è una delle forme che sono state elaborate da una parte dell'umanità traendo dei significati e delle ispirazioni della famosa Realität. È una sezione finita. Ok? Mi torni per favore al triangolo. Ci siamo fin qui? Sicuri? Nessuno che si fa carico di ammettere che non ci ha capito niente? Sicuri, eh? Allora, oh. Sì. Bisogna essere protagonisti anche spazialmente, quindi uno che interviene s'alza.
Volevo chiedere, ma possiamo dire quindi che la religione e la scienza sono uguali nella misura in cui vorrebbero rivelare una realtà preesistente invece di attribuire un senso?
Oddio, bella domanda. Dunque, diciamo che una delle la strategia fondamentale dal nostro punto di vista è esattamente quella di rivelare qualcosa, no? E il preesistente da un punto di vista religioso e anche scientifico, come adesso vedremo, è abbastanza comodo e andante, insomma, devo dire che è il riferimento al quale possiamo rifarci. Diciamo che entrambe sono quello che Simmel chiamava dei mondi, ovvero sia delle attività che pretendono di dare senso al tutto della realtà, che poi questo senso si attivi attraverso il preesistente, e questo preesistente sia trascendentale o meno cambia poco. Di fatto quello che noi vediamo è che esistono una serie di attività che si propongono come datrici di senso all'interno della cultura, no? Nel senso che appunto c'è un senso religioso, c'è un senso scientifico, c'è un senso normativo, c'è un senso estetico. Quasi tutto quello che noi facciamo in qualche modo rinvia a delle sfere di significato congruenti, perché abbiamo il problema del senso costante. Quello che ci dice Simmel da questo punto di vista è che spesso e volentieri noi attingiamo a tutte queste sfere per generare il nostro senso. Quindi non siamo puramente estetici, non siamo puramente religiosi, non siamo puramente scientifici, siamo un insieme di stimoli che in qualche modo faticosamente tessiamo in un senso soggettivo. Perché è chiaro che tra il senso che noi attribuiamo al mondo e il senso che noi diamo alla nostra vita ci troviamo di nuovo davanti a quel set di valori divergente spesso e volentieri di cui abbiamo già parlato. Cioè spesso e volentieri il nostro senso non collima con quello che ci attribuirebbe il mondo che abbiamo concordato a generare. Io non sono affatto d'accordo sul fatto di essere qui per produrre, no? Quindi è evidente che il mio senso personale, quello che io ritengo il mio senso, non è quello che correntemente viene interpretato in questo modo. Quindi è chiaro che c'è uno scarto costante. Però è anche chiaro che appunto questo senso in qualche misura è un orizzonte di senso. Non a caso la filosofia del XX secolo si è molto cimentata con questi concetti. Non so se avete presente l'ermeneutica, Gadamer e tutta una serie di altre teorie che si rifanno esattamente agli orizzonti di senso, no? Nel senso che io appunto riesco a interpretare il mondo attraverso una attribuzione da parte mia di questo famoso senso. Ora, ci manca il mondo reale, ovvero sia quello che i tedeschi chiamano Wirklichkeit, che è cosa a questo punto? È l'insieme delle estrazioni di significato che l'umanità ha fatto dalla realität fino ad oggi. Perché se ci pensate, lasciate un attimo da parte gli approfondimenti, vedrete che questo modo riesce a dar conto della molteplicità delle culture. Ovvero sia, che cosa accade in pratica? Ogni gruppo, al suo generarsi, attinge alla realtà secondo quelli che sono i suoi tratti caratterizzanti, quelli che ritiene i suoi valori, le sue attenzioni verso il mondo, e da questa realtà trae dei materiali che invera. Quindi di fatto il mondo reale è fatto dalle attribuzioni di senso dell'umanità dagli albori ad oggi. Questo che però cosa implica? Che, come vedete, il mondo reale è meno della realtà. La realtà è infinita. Vuol dire che noi potremmo generare altrettante culture oggi, diverse da quelle esistenti, e ancora ci sarebbe senso da dare, perché il senso è una questione che appunto pertiene ai gruppi e ai momenti fondativi dei gruppi stessi. Di fatto andrebbe corretto questo schema, perché dovrei togliere i due limiti laterali della realtà e farne una fascia passante. Nel senso, la realtà è infinita. Però è quell'infinità priva di senso che, ci dice Weber, deve essere ridotta in qualche modo. Ecco perché la conoscenza è riduzione. Perché anche, a parte tutto, da un punto di vista fisiologico, da un punto di vista neurologico, le nostre risorse cognitive non sono in grado di comprenderla. Quindi quello che era il sogno di Durkheim, il sogno di Laplace, il sogno di tutta la scienza del XIX secolo, e che continua ad essere ancora il sogno di molti oggi, ovvero sia di tenere nel palmo della mano la terra dove ogni mistero sarebbe stato risolto, è un giusto appunto un sogno. Nel senso che noi non siamo in nessun modo in grado di avere un sapere che dia conto di tutto ciò che ci circonda. Tutto ciò che ci circonda assume senso all'interno, come dicevamo, di una cultura che collaboriamo costantemente a rigenerare e a modificare. Ci siamo fin qui? Prego. Oh, il mondo reale, mi dice la vostra collega. Volevo diciamo... La realtà, abbiamo detto che è una matrice di senso infinita, ok? Da questa matrice di senso i vari gruppi culturali, no? Le varie culture che si sono succedute dalla fondazione, quindi 12.000 anni fa, mettiamola così, hanno attinto per dare un senso a quello che li circondava, ok? Quindi in qualche misura dalla potenzialità della realtà si è passata all'atto della conoscenza e della cultura. Okay. L'insieme di tutte queste attualizzazioni è il mondo reale, quindi in senso diacronico, dall'inizio ad oggi. Tutto questo, in qualche modo, è stato attingere alla realtà per farla diventare senso in questo mondo. Poi, da tutta questa serie di cose, ovviamente permangono ad oggi e sono identificabili delle culture oggettive, ma come vedete è ancora di nuovo meno di quello che potrebbe essere, infatti non a caso la piramide scende, no? La piramide scende perché è una riduzione costante. all'interno delle culture oggettive si pongono poi altre strumentazioni ed altri contesti che si propongono, come abbiamo detto, come mondi e quindi come datori di senso, e di fatto funzionano come altri letti di Procuste. Quindi la nostra vita in ultima analisi è un vivere all'interno di significati che sono estremamente impoveriti. Sono utili, perché ci permettono di vivere senza troppi problemi. Ma nel momento in cui noi riconosciamo questo carattere di riduzione della cultura, il caleidoscopio si riampia, diventa di nuovo interessante, diventa di nuovo stimolante, eccetera, no? Però, come dicevamo, è un problema di cultura soggettiva. Meno cultura soggettiva c'è, più rozze sono le semplificazioni che mettiamo in campo. E quindi Salvini, Trump, l'ISIS, eccetera, ragazzi, purtroppo è così, no? Perché noi siamo disposti ad accettare qualunque cazzata purché ci dia un minimo di senso, visto che non siamo più in grado di farceli. Voglio dire, quando tu senti, so che me la pia un po' con Trump, ma d'altronde spero di non creare incidenti diplomatici, ma nel momento in cui tu vai a leggere il fact-checking, no? Hanno fatto una serie di ricerche su quello che ha affermato Trump, e il 98% di quello che ha detto in campagna elettorale erano balle. No? Poi senti uno dei supporter di Trump che ti dice, ma la Clinton mente. Perché Trump? È evidente che non è quello il problema, capite? Il problema è che lui offre degli strumenti facili, efficaci, illusori, perché rideremo nei prossimi anni, che permettono però all'essere umano in questione, quindi all'americano della Rust Belt, della famosa pancia molle americana, la provincia americana, quello che volete, di capire più o meno, secondo lui, quello che sta succedendo, quindi di riconquistare un minimo di controllo della sua vita. Che questo è il punto. Ieri stavano intervistando uno e quello gli ha detto, perché lui ci ha restituito il nostro paese. Cazzo stai dicendo? Ma quando? Dove? Come? Parliamone però, no? Noi ragioniamo così. Il fatto che si parli per slogan non è casuale. Lo slogan è uno strumento rozzo di definizione della realtà. No, credo che vi stiate rendendo conto che qualunque argomento uno affronti permetterebbe degli approfondimenti infiniti. Nel momento in cui hai gli strumenti per farlo, nel momento in cui non hai gli strumenti per farlo, qualunque argomento diventa un incubo, perché non sai da che parte prenderlo, non sai come inserirlo in un contesto che gli dia un senso, non sai che tipo di rapporto ha con te, sei smarrito. E quando sei smarrito arriva qualcuno che sa come fare a guidarti. Non è casuale che questa personalizzazione spinta degli ultimi anni sia di nuovo la stessa personalizzazione degli anni 30 del secolo scorso. Non impariamo niente, non impariamo nulla. Eppure il problema della comprensione del mondo e dei criteri e dei modi di comprendere il mondo è un problema antico, nel senso che già ne parliamo a livello culturale dalla fine del 1700. La gran parte della filosofia romantica ha a che fare esattamente con questo, aveva capito molto bene, come vedremo probabilmente, non so se oggi o la prossima lezione comunque, aveva capito perfettamente che ci trovavamo nei confronti di una difficoltà di attribuzione di senso alla modernità e che servivano altri strumenti perché non bastavano più quelli che c'erano prima. Quindi, come vedete, la nascita della sociologia, di nuovo, ha un altro stimolo, non solo un problema di successione, ma anche un problema di messa a punto del paradigma nuovo, che non c'era, e che noi con oggi stiamo, in qualche misura, del quale stiamo celebrando lo sfinimento e il passaggio, anche oggi. Quindi, insomma, si tratta di temi estremamente interessanti. Vi lascio 5 minuti per riprendervi. Allora, una vostra collega mi ha chiesto una cosa interessante che adesso passo a spiegare, però prima di questo devo darvi una comunicazione logistica che mi stava passando di mente. Allora, la professoressa Picchio farà delle ore a supporto e integrazione delle nostre del corso, e quindi farà lezione per il momento i due lunedì che mancano in cui non faccio lezione io, quindi il 28 e il 12. Farà lezione dalle 10 alle 13 e sarà una serie di approfondimenti sulla socializzazione e sulle diciamo condizioni attuali delle migrazioni, dei migranti, tutta una serie di temi che ritengo sia opportuno che approfondiate e capiate un po' meglio. Quindi ricordatevelo, il lunedì prossimo faccio lezione io, quello dopo farà lezione lei dalle 10 alle 13, stesso ragionamento per il successivo, e poi il 12 rifà lezione lei. Poi vediamo dove mettere le 2 ore che mancano, ma per il momento, insomma, intanto questo è il panorama. Mi pare che logisticamente non ci sia altro, nel senso, vabbè, sapete che fra 2 giovedì, sì, c'è il convegno nelle ore pomeridiane con Darius che presenta la sezione di Mai più violenza infinita, e mi pare che per il momento non dovrebbero esserci ulteriori novità. Poi chiaramente siamo regolarmente in attesa di cambiamenti e di imprevisti all'ultimo momento, insomma. Allora, mi chiedeva la vostra collega, e direi che approfondiamo questo e poco altro, perché come mole di questioni oggi mi sembra che siamo già ben oltre il digeribile facile. Mi chiedeva, diceva, ma i rapporti fra cultura oggettiva e cultura soggettiva quali sono? Cioè, dove la trovo io la cultura? Come viene fuori sta cultura oggettiva in ultima analisi? Che è una domanda abbastanza interessante, nel senso che è evidente che c'è una perenne retroazione tra cultura soggettiva e cultura oggettiva. È quella che Simmel, credo avervi già detto, chiamava Wechselwirkung, ovvero sia azione reciproca, no? Che è quello che vi ho detto essere la prima intuizione del feedback, del concetto di feedback, che è quello col quale ormai ci troviamo tutti abbastanza a nostro agio, no? Che cos'è il feedback? Vuol dire agire su qualcosa e questa qualcosa retroagisce e modifica il sistema di partenza. È chiaro, anche se spesso e volentieri non viene contemplato in questo modo, che il concetto di feedback o di azione reciproca simmeliano mette radicalmente in crisi il concetto di azione di causa lineare col quale siamo abituati a ragionare. Nel senso che la meccanica e la scienza si sono affermate e hanno propagandato e diffuso un modello nel quale la separazione tra soggetto e oggetto è radicale. Io agisco sull'oggetto e fine. Questo è un po'. Io agisco su A e buonanotte suonatori, lì finisce. È chiaro che il concetto di feedback invece è un concetto che implica cosa? Che la mia azione in qualche misura modifichi l'oggetto, il quale a sua volta retroagisce su di me modificandomi, e questo innesca un processo di fatto infinito di adeguamento reciproco costante. Solo che la dicotomia soggetto-oggetto è una di quelle sulle quali siamo ancora piuttosto incastrati, no? Nel senso che sembra che questa cosa non ci voglia entrare in testa per motivi assortiti, anche se, come abbiamo visto, una delle scoperte fondamentali della scienza del secolo scorso mette radicalmente in crisi questo discorso, che sarebbe il principio di indeterminazione di Heisenberg. Ovvero sia il fatto che io di una particella non posso misurare contemporaneamente direzione e velocità perché la mia osservazione la perturba. Vuol dire quindi che questo sguardo, che è in qualche misura, se ci pensate rispetto a quello che abbiamo detto prima, è la quintessenza della prevalenza della vista, no? Ed è il motivo per il quale noi abbiamo privilegiato la vista, perché la nostra idea è che osservare non cambi le cose. Il famoso essere spettatori di prima. È chiaro che l'essere spettatori da questo punto di vista non è così passivo per certi versi, no? Quindi possiamo in qualche modo riscattare anche e spiegarci come mai tutto sommato la nostra cultura non si stia proprio fermata del tutto, perché ci sono una serie di effetti involontari, ci sono una serie di effetti che avvengono nonostante noi, e la vista è uno di questi. La vista modifica le cose, guardare le cose trasforma le cose e trasforma chi guarda. Vi ricordo, io amo molto le citazioni nicciane, cosa dice Nietzsche? Io ho guardato l'abisso e l'abisso mi ha guardato a sua volta. Non è così facile, no? Ed è anche questo un altro modo per mettersi a riparo, un altro alibi, no? Io guardo ma non tocco, non faccio nulla, quindi lascio le cose come stanno. Non è vero. Le cose non le lasci mai come stanno, perché qualunque, il tuo stesso esistere spazialmente in un contesto modifica quel contesto, che ti piaccia o meno. Quindi, come vedete, c'è da, come dire, reinventare il modo nel quale noi ci mettiamo in rapporto col mondo, sulla scorta di una serie di stimoli e intuizioni che sono in qualche misura ormai, come dire, fanno parte del nostro arsenale. Quindi che succede? Che la cultura soggettiva in qualche modo retroagisce poi sulla cultura oggettiva, ovvero sia trae gli stimoli dalla cultura oggettiva, li rielabora, li trasforma in strumenti di comprensione e azione e poi agisce. E questo suo agire modifica evidentemente il contesto, quindi la cultura oggettiva di fatto non è affatto quel panorama rigido, fermo del supermarket di cui vi parlavo, anche se noi la vogliamo interpretare così. Tra l'altro è abbastanza evidente, se pensate che la socializzazione è una strategia di perpetuazione di contenuti attraverso le generazioni in ultima istanza, no? Vuol dire fare in modo che le generazioni successive condividano e continuino a praticare una serie di valori, una serie di comportamenti, una serie di competenze che sono percepite come fondamentali per l'esistenza del gruppo, che sono concepite come strutturanti l'identità stessa del gruppo. Però è evidente che questo funziona fino a un certo punto, nel senso che la stessa cultura di 50 anni fa con quella di oggi non è che abbia molto a che vedere. È ovvio che quando io comincio a considerare le culture oggettive da un punto di vista diacronico, come abbiamo detto, io posso anche ritracciare la mia cultura, l'inizio della mia cultura ai romani, ma sono anche perfettamente consapevole del fatto che io con i romani non c'entro niente, che i modi di ragionare dei romani non hanno attualmente quasi nessun tipo di rilevanza. Quello che percepisco cos'è? È una continuità in qualche misura simbolico-immaginale, una continuità che non è non ha riscontri pratici in ultima analisi, chiaramente, per certi versi sì, perché continua a studiare il diritto romano, perché continua a vivere con i ruderi, quello che volete, però vi rendete conto che questa mia percezione di una continuità è largamente costruita da parte mia, no? Ed è in qualche misura molto simile alla stessa percezione di continuità che io ho nei confronti di me stesso. Voi vi sentite sempre gli stessi sin dalla nascita, ma quanto siete cambiati dalla nascita a oggi? Quanto siete cambiati da 2 anni fa ad oggi? Eppure siete sempre voi. Nessuno per il momento, credo, mette in dubbio il fatto del suo essere ancora lo stesso di quando è nato, no? Però come vedete non è per niente ovvia questa continuità, perché noi cambiamo, l'abbiamo detto. Quindi quello che è affascinante in tutto questo e che è terribilmente ossimorico e contraddittoriale è che noi continuiamo a percepirci come noi stessi pur non essendo più noi stessi, essendo diventati spesso e volentieri radicalmente diversi da come eravamo, avendo altri pensieri, avendo altri interessi, altri sentimenti, però continuiamo a percepirci come noi stessi. È quella che Simmel chiama la profondissima posizione di individualità. Però come vedete, a una analisi razionale regge poco questo discorso. È evidente che abbiamo bisogno di altri strumenti per comprendere noi stessi ed una cosa che diamo per scontata, ovvero sia il fatto che io sono Fabio D'Andrea, sono Fabio D'Andrea da 53 anni a sta parte, ma questo Fabio D'Andrea è quello di 10 anni fa. Si riconoscerebbero? Domanda interessante. Non so se vi ho parlato dell'ultimo nastro di Krapp. Allora mi sa che finiamo con l'ultimo nastro di Krapp, che è un atto unico di Beckett, di Samuel Beckett, che è uno dei miei autori preferiti, per quanto un autore del teatro dell'assurdo, quindi qualcuno che è dedito esattamente a smantellare una serie di certezze. Allora, c'è da svelare una prima finezza, perché purtroppo questi autori sono estremamente ricchi nei doppi sensi, di rinvii, eccetera. Krapp, è scritto Krapp, K-R-A-P-P, però suona esattamente come immondizia, quindi già diciamo che c'è un giudizio dall'inizio, no? Qui parliamo dell'ultimo nastro di Krapp, Krapp's Last Tape, è un lavoro molto rapido, in cui c'è questo personaggio che si è dedicato a registrare tutta la sua vita su cassette audio, perché chiaramente al tempo non c'erano i CD, eccetera, eccetera. Quindi si apre la scena su questo personaggio che va in giro bofonchiando fra sé e sé, con tutti i scaffali dei nastri da tutte le parti, che sono quelli che in qualche misura dovrebbero dar conto della sua vita. Qual è il problema? Il problema è che lui li ascolta e non si riconosce. Quindi per certi versi, come vedete, c'è una radicale critica dell'archiviazione oggettiva, quindi di tutta questa come dire, sedimentazione del passato attraverso documenti, che siano fotografie, che siano nastri, pagine di diari, eccetera, eccetera, no? Perché? Perché evidentemente se tu cerchi di costruire la tua identità attraverso quelle, fallisci, perché tu sei altro, sei costantemente altro. E quindi la dinamica della PS è questa dinamica di lui che ascolta questi brani della sua vita, peraltro scritti in un inglese spettacolare, una lingua magnifica, e non riesce più a riconoscersi, no? E sente delle frasi che sono bellissime, delle frasi che in qualche modo al tempo sembravano definire radicalmente quello che sarebbe stato il suo essere e quello che sarebbe stato il suo fare, e invece noi lo vediamo vecchio, solo, incapace di ricordarsene. E quindi è talmente stridente la differenza tra quella che è la registrazione e quella che è la realtà, che esci con le lacrime agli occhi, fondamentalmente. È un'opera che, se vi capita di vedere, andate, perché è magnifica, devo dire, ed è perfettamente attinente a questo discorso, ovvero sia le nostre strategie di conservazione del sé, il nostro aggrapparci a delle identità che sono state identità di un certo momento, è alla lunga controproducente. No, noi dobbiamo essere in grado di accettarci nel cambiamento. E di nuovo, come vedete, ci troviamo in una formulazione contraddittoriale, perché noi siamo sempre gli stessi, sempre diversi. E questa cosa non è spiegabile. È uno dei misteri con i quali ancora continuiamo a confrontarci tutti, perché non si riesce a capire come è possibile, non si riesce a capire se è possibile. Vi ricordo che diceva Goffman, o perlomeno una parte degli interpreti di Goffman ci dicono che non c'è questa continuità, che ce la immaginiamo, che siamo in qualche misura agiti da un sistema che ci porta a immaginare di essere continui, ma questa è una cosa che non ha riscontri, no? Però io credo che anche l'ascolto di sé da questo punto di vista sia fondamentale, e io credo che tutti noi in qualche misura siamo profondamente, evidentemente convinti di essere sempre gli stessi e che ci sia qualcosa che ci unisce, no? Però è chiaro che nel momento in cui accediamo ad una visione della cultura soggettiva come quella che vi ho proposto, non potremmo non cambiare. Nel momento in cui accediamo ad una visione complessa come quella che vi ho proposto, ovvero sia un uomo che è fatto di attenzione dell'io, ma è fatto anche di quasi inconsapevolezza, di inconscio e di subconscio, come pretendi di poter rimanere simile a te stesso quando sono così tante le cose in gioco, no? Una delle visioni più più radicali, non accreditate perché sarebbe forte dirlo, insomma, più radicali e comunque che oggi si offrono come una strategia di comprensione di noi stessi è quella dell'onda. Non so se avete presente Hokusai, con quelle belle onde, con le schiume, eccetera, no? Ecco, credo che quella sia bella da utilizzare. Dove? In quest'onda c'è una parte iniziale che siamo noi, il culmine, la cresta dell'onda è l'io, ma c'è anche tutto il resto. E tutto il resto è i diversi gradi di consapevolezza e inconsapevolezza fino ad attingere a qualcosa di comune, perché l'onda non è lì da sola, l'onda è un'onda di mare. Quindi questo è un rinvio piuttosto chiaro a quella che è, per esempio, la teoria dell'inconscio collettivo junghiano. È un richiamo al transpersonale di Simondon. Ci sono una serie di teorie che ci dicono effettivamente che c'è una connessione profonda fra noi e il resto dell'umanità che va ben oltre quello che stiamo immaginando. È chiaro che nell'ottica moderna questo discorso è stato assolutamente schiacciato e soffocato. Perché? Perché noi continuiamo a pensare di essere i famosi soggetti autonomi in grado di definirci, di darci degli scopi e di operare senza nessun tipo di connessione col resto del mondo. Ma nel momento in cui noi questo lo smantelliamo, abbiamo visto che noi ci proponiamo, vi propongo una lettura di noi stessi come sistemi aperti, quindi sistemi che sono costantemente in rapporto col mondo. Ma abbiamo parlato di un rapporto esterno finora, no? Quindi l'ambiente, quindi gli altri, quindi la relazione, il riconoscimento, tutto questo. Ma se questo rapporto fosse più profondo e effettivamente ci fosse un inconscio collettivo, se noi fossimo delle concrezioni temporanee di un rapporto molto più complesso che ci lega ad altre essenze, ad altri universi di senso e di psiche, chiaramente questo spiegherebbe parecchie cose oggettivamente, no? Spiegherebbe dei fenomeni che accadono e ai quali spesso e volentieri non diamo nessuna spiegazione, li chiamiamo coincidenze, ma coincidenza è un termine estremamente, come dire, problematico. Nel senso che ci sono cose che per esempio i tedeschi chiamano lo Zeitgeist, lo spirito del tempo, no? Nel quale pare che la gente, comunque i ricercatori di un certo settore, ragionino tutti allo stesso modo anche se non si conoscono, quindi accadono come per esempio i Nobel, non so se avete mai fatto caso alla storia dei Nobel. Capita spesso e volentieri che il Nobel venga dato a molte persone perché contemporaneamente dei ricercatori hanno scoperto la stessa cosa pur senza essere in collegamento gli uni con gli altri. Allora, uno in Cina, uno in Giappone, uno in America del Sud, nello stesso momento hanno avuto questa fulminazione e hanno portato a esito. Ci sono probabilmente molte più cose, come diceva Shakespeare, in cielo e in terra, di quante non ne contempli la nostra filosofia. E quella, una delle più importanti, ha esattamente a che fare con noi stessi. Quindi, di nuovo, ci troviamo a dare per scontati, a darci per scontati, quando scontati non siamo affatto, anzi, siamo spesso e volentieri molto più complicati di quanto non riusciamo a dire o a pensare. No? Perché il problema del pensiero che non arriva è in qualche misura lo stesso della conoscenza che abbiamo visto. Quindi il soggetto è un qualcosa di estremamente complicato da comprendere. È chiaro che però è anche per questo uno dei motori centrali di ciò che accade. Il rapporto fra il soggetto che viene formandosi e la cultura nella quale si trova ad operare è un rapporto di costante retroazione. Quindi attraverso i vostri fare, attraverso il vostro agire, attraverso il vostro non fare, come dicevamo prima, voi comunque intervenite sul mondo, non siete mai passivi radicalmente, no? Il vostro essere al mondo è comunque un essere chiamati in causa dal mondo, no? Un po' come la comunicazione, dicono, uno degli assiomi della comunicazione è che un corpo comunica anche se non vuole comunicare, no? Ecco, in questo modo un essere umano agisce o retroagisce o è comunque coinvolto in una forma di processo anche se non vuole, che il vostro volere da questo punto di vista è un volere che può indirizzare in qualche modo questo vostro esserci, ma l'esserci già di per sé vi inserisce in un contesto e vi dà una serie di aspettative, responsabilità, eccetera eccetera eccetera. Volete che chiarisca qualcos'altro? Bene, direi che ci vediamo allora giovedì pomeriggio. Buona giornata.